Per riassumere le cose dette nei giorni scorsi, vado a rileggere in tutte le pagine bianche le parole che parlano della parola della Bibbia, eh? La parola che parla di se stessa. E abbiamo iniziato con il profeta Amos, che dice proprio nel momento in cui c'è fame nel paese, c'è più fame però di ascolto della parola di Dio. C'è la fame nel mondo, adesso più grave dell'anno scorso, di anni passati, però c'è anche fame grande di parola di Dio, molto diffusa questa constatazione. E poi ancora, io leggo le cose sottolineate, le parole di Dio. E poi quello famoso di Isaia sull'efficacia della parola, come la pioggia e la neve scendono del cielo e non vi ritornano, senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme, il seminatore, il pane da mangiare, così sarà dalla parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. E questo è così bello che lo cantiamo spesso. Inoltre Giovanni, e abbiamo messo anche nel logo iniziale questo libretto in prima pagina, il Verbo si è fatto carne e venne a abitare in mezzo a noi. Il principio era il Verbo era Dio, il Dio. E la lettera agli Ebrei, anche questo ha un passaggio fondamentale sulla parola. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Ancora Giovanni dice: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, cioè la parola, risuggerisce la parola. Andando al numero 6, ancora Giovanni, se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ebrei ancora, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Il brano di Samuele lo riassumiamo nello slogan molto importante: parla Signore perché il tuo servo ti ascolta. E la seconda Pietro, lampada che brilla in luogo scuro finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori, in riferimento alla parola. E il grande Salmo 118 lo riassumiamo come il titolo di questo ritiro: lampada per i miei passi alla tua parola, luce sul mio cammino. San Giacomo, l'uomo pratico, l'uomo concreto, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Al numero 9, Matteo 7, chiusura del discorso della montagna. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. E il profeta Geremia, quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Tessalonicesi, noi ringraziamo Dio continuamente perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma com'è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Maria. Maria, innanzitutto, avvenga di me quello che hai detto, avvenga di me secondo la tua parola. E poi, Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E Elisabetta gli dirà, beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Cioè, beata te che hai creduto, che ti sei fidata della parola. E se vogliamo le parole di Gesù, mio padre e mia madre sono coloro che ascoltano la parola di Dio, e i miei fratelli sono tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E ricorderei qui con molto affetto anche il Cardinal Martini, tornato in Italia dalla Rate a curarsi, quando è partito da Milano, citando gli Atti degli Apostoli, che dicono ti affido il Signore alla parola della sua grazia, anch'io vi affido alla parola, ha detto ai suoi fedeli di Milano. Ecco, bene, dopo aver riassunto, no, c'è qualcosa d'altro che qui non c'è perché non si poteva mettere tutto, ricordiamo l'episodio di Emmaus, Gesù che spiegò in tutte le scritture quello che si riferisce a Mosè e ai profeti, per dire che Gesù doveva patire e morire. E poi gli apostoli, i due discepoli che dicono nello stesso episodio, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre lui ci parlava, ci spiegava le scritture? E poi ancora Pietro, così citato da Giovanni Paolo II, sulla tua parola getterò le mie reti. E poi Pietro, tu solo, Signore, hai parole di vita eterna, da chi vuoi che andiamo? Solo le tue parole. E Gesù, citando il Deuteronomio, dirà al diavolo, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco così, credo per ora di avervi citato una quindicina di passaggi fondamentali nella Bibbia che parla di se stessa e su cui poggiamo il nostro credere. Per credere alla parola bisogna fidarsi della parola. E stamattina vorrei con voi nei fogli gialli dire, riassumere qualche cosa perché arriviate alla concretezza che si svolgerà soprattutto nell'ultimo sforzo di silenzio di stamattina. La fatica del silenzio la vedo, però insomma, se riuscite. E poi anche un minutino di confronto, un pochettino di confronto sulla risonanza della parola, cosa vuol dire? È bello nei gruppi raccogliersi anche senza fare dei grandi ragionamenti nei gruppi biblici, nei gruppi di amici e famiglie, è bello ritrovarsi per la risonanza della parola, non c'è bisogno di essere preoccupato adesso cosa devo dire per figurare bene, E allora Dio, sei preoccupato di quello che devi dire, non ascolti più Dio ma ascolti te stesso. La risonanza della parola è che leggere insieme un brano biblico e poi rileggerlo da soli attentamente adagio adagio e poi alla fine ciascuno dice ciò che gli ha detto lo Spirito con quella precisa parola o frase. Magari la cita e basta, senza commenti. Se si sente di commentarlo con molta semplicità lo può fare. La risonanza della parola, puoi sperimentare oggi quello che una volta si chiama un po' scambio, però lo scambio al più dell'interiorità e a volte cade nel sentimentalismo, nel personalismo. Questo invece parte dalla parola. Ecco, io questa parola mi ha impressionato per questo e questo e desidererei fare questo. Mi sembra che il Signore mi abbia ispirato questo. Allora, ricordate sempre, e quando sarete a casa, se non l'avete, chiedetelo in parrocchia, il decreto conciliare Dei Verbum, che è tutto sulla parola. Da lì è cominciata la nuova rivoluzione che ci ha fatto riscoprire la parola di Dio. Dei Verbum è il cosa, uno dei cinque documenti fondamentali del Concilio Ecumenico. e anche, se volete, la Evangelii Nuntiandi, l'enciclica di Paolo VI. Sono quindi a pagina A dei fogli gialli, la Bibbia, parola di Dio. Ecco, allora ecco perché ho scritto qui, che non si vede naturalmente. Non si vede. Si vede?
Sì.
Tiriamolo un po' più vicino.
Così non si vede.
È più meglio. Va bene. Insomma, però voi siete intuitivi. Allora, la Bibbia è parola di Dio. Mettiamoci in mente che Dio non è un Dio muto il nostro. È un Dio che parla e continuamente parla. Non ha parlato e poi si è fermato. Abbiamo detto gli ebrei, no? Come una volta Dio nei tempi antichi ha parlato per mezzo dei profeti, ora parla per mezzo di Gesù Cristo. Capito? Che rende viva anche la parola dei profeti, ma soprattutto la sua, il Vangelo. Dice il Dei Verbum, nei sacri libri il Padre che è nei cieli viene con molta autorevolezza incontro ai suoi figli e discorre con essi. Un Dio che viene a chiacchierare con noi, a parlare con noi, dirci cose grandi e anche cose semplici, come faceva con Adamo all'inizio, prima del peccato, che andava nel paradiso, nel giardino dell'Eden, a parlare sull'imbrunire, a fare una chiacchierata con Adamo ed Eva, cioè con l'umanità. Dio a tu per tu con l'umanità. E poi Sant'Agostino nella De Civitate Dei, Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana perché in tal modo egli ci cerca, cioè ci cerca la maniera umana. Si è fatto uomo proprio perché vuol parlarci alla maniera umana e non soltanto divina, ma è divina umana. Dalla uno degli altri passi, oltre quelli che ho citato prima, un po' più lungo, della seconda Timoteo, Paolo parla della parola di Dio a Timoteo. Ed è molto bello questo perché Timoteo, uno dei suoi discepoli, aveva una nonna che l'ha addentrato alla fede cristiana e alla parola di Dio. E allora Paolo cita questa infanzia di Timoteo, in cui la sua catechista, la nonna, aveva dato molta ricchezza della parola di Dio, e Paolo glielo ricorda. Carissimo, rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le scritture. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, anche questo è uno dei passi fondamentali, Tutta la scrittura infatti è ispirata da Dio, è utile per insegnare, convincere, correggere, formare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo che verrà a giudicare i morti, i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. E anche stamattina a Stocci nella messa viene predicato in tutte le chiese Gesù che dice: ciò che avete udito nell'orecchio predicatelo sui tetti, sulle terrazze. Quindi voi siete i trasmettitori della parola che Dio ha consegnato a voi e che voi dovete consegnarla al mondo. E con ogni insistenza, qui l'ansia apostolica di Paolo viene fuori con tutta la sua forza, comunica il suo entusiasmo al suo giovane amico e discepolo Timoteo, che farà vescovo. E adesso, proprio per riuscire a capire bene l'impianto della Bibbia, che è importante conoscere un pochettino, altrimenti ci facciamo battere dai testimoni di Geova. Allora, ecco, prima di leggervi un'altra parabola che è sempre simpatica, quella di Carlo Rosmester, sul fatto delle... Prima abbiamo fatto quello della casa, vero? La vedi genericamente, sociologicamente, tecnicamente genericamente. Dunque Dio non è muto, ma parla sempre. Nei profeti, con le prime alleanze, la prima alleanza, ma erano molte le alleanze che ha fatto. E ha cominciato con Adamo, Noè, Abramo, Mosè, eccetera. No? Ha rinnovato le sue alleanze ogni volta che c'era il divorzio tra lui e il suo popolo. Ecco, poi nel figlio suo, come dice la lettera agli ebrei, nella nuova alleanza ha parlato per mezzo del figlio suo, prima attraverso i profeti, poi nel figlio suo. E l'impianto della Bibbia allora è formata da 46 più 27, cioè 73 libri della Bibbia. Questo ve lo dico perché quando parla di quella parabola, se non sapete questo, non vi scusate dai numeri, di cui 46 nell'Antico Testamento e 27 nel Nuovo Testamento, diciamo meglio, nel Primo Testamento e nel Nuovo Testamento, che è detto meglio, perché antico, sapete, e tutti e tre sono divisi, e tutti e due i testamenti sono divisi, ma non in maniera precisa perché si intrecciano tra di loro. Meno che nel Nuovo Testamento, l'Antico si intrecciano. Ci sono gli storici, cominciando dai primi cinque libri che sono il Pentateuco, ovviamente vuol dire cinque, e che sono chiamati anche la Torah, cioè la legge. Erano questi che erano contenuti nell'arca, portati nell'arca, sta cercando l'arca, in questi tempi, mi sa che non arrivo a trovare l'arca, che deve essere in Nord Africa, sotto l'Egitto, sta cercando l'arca. Come si chiama la dove c'entra la legge, là, dove c'è dentro... Poi i sapienziali, che sapete sono quelli fatti per esortare, gli esortativi, cominciando anche dai salmi che sono preghiera, ma il Siracide, sapienza, mentre gli storici, il Pentateuco che è Genesi, Esodo, Deuteronomio, Levitico e Numeri. I sapienziali invece sono quelli, l'Ecclesiaste, i Salmi, la Sapienza, i Proverbi e così. E poi i profetici di tutti i profeti, in particolare Isaia che è la scrittura. Conoscete bene la Nuova Alleanza, i cinque storici, Vangelo, Atti degli Apostoli, le 21 lettere in massima parte di Paolo, ma anche le 3 di Giovanni, le 2 di Pietro, l'una di Giacomo e l'una di Giuda, Simone. E poi un profetico che è l'Apocalisse, questi sono anche in ordine cronologico. Era importante sapere quell'impianto per capire bene questo che vi sto dicendo. Una città bellissima, dice questa parabola, la Bibbia è simile a una città bellissima, gli rimane più impresso, La città della Bibbia, come ogni città, ha le sue strade, che sono i libri in cui è suddivisa. I libri sono presi come strade, vie. Le sue case... alle sue case, che sono come i capitoli. Le stanze di cui ogni casa è formata sono i versetti. Il Salmo 118, per esempio, pensate quanti versetti ha e quante stanze ha, sono un grande palazzone come la reggia di Caserta. Fissandoci sullo stile architettonico delle strade degli edifici, possiamo intravedere due zone, una più antica e una moderna, come nelle città, vecchia e nuova. Nella parte antica ci sono 46 strade, nella nuova 27. Non tutte le strade però sono uguali. Ce ne sono delle più lunghe e delle più corte. Alcune sono strette, altre anche oscure. Capito? Non si capisce da mia bota. Ma però non ci sono vicoli ciechi. Tutte comunicano le une con le altre. Anche le case sono molto diverse. Sono di grandi come veri palazzi, altre sono piccoline. Al dire del postino, nelle 27 strade della parte nuova, ci sono 259 case, numero dei capitoli. È anche abbastanza facile in questa città trovare i quartieri tipici. Nella parte antica, ad esempio, c'è il quartiere degli storici, dei profeti, dei saggi. Nella parte più recente, per esempio, c'è il quartiere dei Vangeli, degli Atti degli Apostoli, delle Lettere, dell'Apocalisse. E noi ci abbiamo il quartiere dei navigatori, delle azalee, complesse. Vi invito a passeggiare in questa città. Se qualcuno di voi si intende meno, almeno un po', di arte, si renderà conto che ci sono degli edifici restaurati. A volte si mescolano anche nella stessa costruzione vari stili. Capito? È bello questo, eh? Così capisci che alle volte, ma sembra scritto da due. È vero. E se attraverserete questa città in gruppo, tutto questo lo apprezzerete ancora di più. Molto più bella affrontare la Bibbia comunitariamente che da soli. E fate attenzione a non perdere mai di vista il fiume che attraversa la grande città attorno alla quale la città è costruita. Chi è questo fiume? Scoprirete che è Gesù Cristo. E allo stesso tempo il centro e la strada principale della città. Quasi dimenticavo di dirvi che nel fiume c'è anche una grande cascata, la cascata dello Spirito Santo. Essa genera luce e forza per illuminare e muovere il popolo che vive nella città dalla Bibbia. No, non è una città fantasma, morta, ma è una città viva, piena di vita, generatrice di vita. In questa città troviamo Dio del popolo, il Dio del popolo e il popolo di Dio. Troviamo vita nei parchi, nei giardini, nelle fonti di acqua viva, nei canti, negli inni di lode, nella supplica. Nelle strade più grandi della città ho scoperto fino a 150 realtà differenti. Gruppi di pellegrini che avanzano cantando e danzando, mendicanti che chiedono l'elemosina, bambini che gridano e giocano. Mi impressionò anche un corteo funebre. I monumenti, il corteo della costa, no? Della vedova di Nai, il figlio unico era morto. I monumenti che ci sono nelle piazze, nei giardini, sono monumenti di eroi, di personaggi del passato, ma sono tutti ricordi vivi di coloro, non sono monumenti, ma sono ricordi vivi che hanno lottato per il bene del popolo. Quando ero un bambino mi parlavo di questa città e mi avevano anche offerto alcune guide turistiche, la Bibbia dei bambini. La prima volta che ho visitato la città della Bibbia ero solo, adesso ci ritorno spesso, ma preferisco andarci accompagnato, i gruppi biblici. È molto diverso, mi rendo conto che molti particolari mi erano sfuggiti, non li avevo colti, e ogni volta che la visito imparo qualcosa di nuovo. Ormai non mi perdo più lungo le strade dalla parte antica. La cosa più importante è questa, mi sembra la città ideale dove vivere oggi. Sono certo che l'architetto che l'ha progettata ha saputo pensare alle persone in carne e ossa, ai bambini. I muratori che l'hanno costruita hanno pensato anche a noi. Carlos Mester, agenda biblica missionaria. Ecco, questi sono appunti che possono rimanere un pochettino, rendere simpatico l'accostamento alla Bibbia data al popolo e non più riservata a quei famosi professori sapienti che dicevamo nell'altra volta. Cambio, vado alla seconda pagina gialla, c'è scritto B, ma in realtà vuol dire 3, eccetera, ma vuol dire B. Disposizioni, la disposizione nell'ascolto e nel silenzio. Nella Bibbia qualcuno sta cercando e quando ci cerca il modo più adeguato di rispondergli è quello di dirgli eccomi. Questo è il primo atteggiamento. Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Quindi ascolto davvero, non superficiale. E quindi qui ne usciranno delle indicazioni per mettersi non a prendere la Bibbia in mano, prendere questo e prendere questo per me è la stessa cosa. Non è vero. se vuoi leggere la Bibbia, non farlo per curiosità. Raramente usa il fatto di prendere a caso, raramente, usalo soltanto eccezionalmente. Perché delle volte dici, è proprio, mi dà il caso per me questo, ma delle volte non te lo dà, e allora rimani deluso. Ecco, è meglio che ti metti con un po' di sistema davanti alla Bibbia, una continuità di un libro. Anche quelli della Lectio Divina quest'anno hanno detto che la continuità nel leggere un libro è parsa migliore del leggere brani diversi. Così ci ha detto anche il Vescovo, quando gli ho detto Lectio Divina, sì, ma fate le letture della domenica una volta, no, è meglio fare un libro continuo. E allora noi facciamo invece la Lectio continua, no, le letture delle letture della domenica le facciamo nella adorazione sempre settimanale, perché si adora la parola e il pane, e questo suggerimento ci viene soprattutto dal beato Charles de Foucault, il quale stava davanti all'Eucaristia leggendo la Bibbia in ginocchio sempre, notti intere, e poi dopo al mattino chiedeva perdono perché a un certo momento si è addormentato. C. La parola si è fatta carne, dall'ascolto alla sequela. Dio si fa carne e vive al nostro fianco. Era l'ultima risorsa che restava a un Dio comunicativo che non si rassegnava a tacere. Anche quando alcuni dei suoi non volevano accoglierlo né ascoltarlo, Dio vive al nostro fianco. La sua parola divina diventa anche umana e si esprime nel nostro stesso linguaggio. La parola eterna viene a farsi contingente e conosce i limiti della nostra storia. La parola è uno di noi, è venuta a dire a coloro che vogliono ascoltarla che possono instaurare con Dio un dialogo pieno di vita, una vita che porta alla salvezza, una vita nella quale si riceve il dono di essere figli di Dio. Ecco perché è diverso da qualsiasi altra lettura. Sei a contatto con Dio. E scomodare Dio è come se volessi scomodare il Papa per fare così una chiacchierata sulla partita di ieri sera. Ti danno 2 minuti di star col Papa e gli dici forse niente dall'emozione, però ascoltami. Ecco Dio che parla per mezzo del Figlio suo, come abbiamo accennato nella lettera agli Ebrei. Testè, letta. Apri la Bibbia, di. Apri la Bibbia, parole di vita. Così anche qui dice, quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità, la tua parola fu la gioia e la delizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore. La gioia, l'avidità della Bibbia, indigestione di Bibbia, è bello, quello si può fare, non è. Occorre che il primato della parola sia vissuto, ora esso non lo è, la nostra vita è lontana dal potersi dire nutrita, e regolata dalla parola. Ci regoliamo anche nel bere sulla base di buone abitudini, di alcuni principi di buon senso. Ci riferiamo a un contesto tradizionale di credenze religiose, di norme morali ricevute, però di solito ben poco sperimentiamo come parola di Dio, come la parola di Dio possa diventare il nostro vero sostegno o conforto, e possa illuminarci sul vero Dio, la cui manifestazione ci riempirebbe di gioia. Cardinal Martini. La legge, leggi e ascolta la parola di Dio, storie di vita. E ancora qui il riferimento alla prima Tessalonicesi. Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente. Quale parola di Dio che opera in voi, che credete? La tradizione della parola che viene tramandata dagli apostoli fino a noi e sempre fino alla fine. Leggi e ascolta la parola, un manoscritto di un anonimo del XII secolo. Leggete la scrittura perché è luce e porta della vita. La sua lettura sia per voi gradevole. Vi piaccia la sua santa parola, da essa sgorga una fonte che guarisce il cuore, è parola che spezza le durezze interiori, La scrittura rivela sempre ai credenti i segreti del cielo. Le sue sante parole fluiscono dolcemente come rugiada sull'erba. Leggendole e meditandole ciascuno ricorda come si procede verso la vita beata e quali siano il cammino dei santi e la sorgente del bene. Leggendole si diventa saggi, leggendole, vivendole si diventa santi. E il Vangelo più meglio spiegato è la vita dei santi, perché è giusto spiegarlo, sono importanti, fondamentali le omelie, ma ciò che tocca la tua vita è l'esperienza vissuta del Vangelo, fatta da persone degne di Vangelo, che sono i santi, ma anche persone non note che vivono praticamente il Vangelo e che conoscete anche voi. Praticamente con semplicità leggono il Vangelo, leggono e vivono il Vangelo. Accogli la parola, i brani sono da Isaia come la pioggia e la parabola a cui fa riferimento è quella del seme. Il regno di Dio è il regno di Dio come un uomo che getta il seme sulla terra. Che dorma, si alza di notte e di giorno, il seme germoglia e si sviluppa, senza che egli sappia come. Nutritevi di parole di Dio, anche quando non ne avete voglia, è come quando dovete, e il dottore ti dice, mangia lo stesso, sforzati, non ho appetito, dottore, sforzati un po', dopo poi ti verrà, così anche della parola di Dio, non ho appetito, sforzati un po', ti fa bene lo stesso, ti fa bene, intanto ti nutre, è come un flebo che non lo gusti, però ti nutre, perché vedete, come dicevamo all'inizio, opera anche ex opere operatis, cioè direttamente, anche se tu la tua testa non riesci a metterci. E poi tanto più noi che stiamo diventando vecchi quel giorno, un po' meno, noi che stiamo diventando vecchi, dobbiamo capire il passaggio tra l'ascolto col cuore e l'ascolto con la testa. Siamo abituati a ascoltare con le orecchie e ragionarci con la testa. È ora di ragionare col cuore col Signore. È quello che dura, la carità rimane sempre. Cuore nel senso di carità, no? Tutto il resto, fede e speranza spariranno, la carità rimane. Così questa frase ha sovvertito la vita di Teresina del bambino Gesù. Ecco, allora, il Signore guarda il cuore, non guarda la memoria che è più distratta, capito, che si perde così nella preghiera, così nella lettura, anche nel comprendere le parole. È come passare in questa città, non tutto capisci, la parte architettonica, le cose, non ha importanza, la godi, la gusti, così, anche se non capisci tutto. Quando andiamo a visitare qualche quadro, qualche monumento, qualche museo, si gode, si gusta anche se nessuno te l'ha attirato. Se poi dopo, perché è bello, guarda com'è bello, il Rembrandt, il figlio prodigo, è una cosa splendida, e già da solo ti dice, ti domandi, ma quello cosa vuol dire, quello là in piedi, chi è? Il fratello, e poi dopo c'è uno che ti spiega chi è quello, ti spiega perché ha la mano da uomo e la mano da donna, ti spiega perché i sandali rotti, e allora diventa ancora più bello, ma già da subito, anche se non l'hai capito, ti piace ai tuoi occhi, così è la parola di Dio, ti piace anche se non ci capissi sempre. Vi ricordate l'episodio di Filippo, l'apostolo, che stava camminando, e ha incontrato, ha fatto l'autostop, c'era una, passava una biga guidata, con i cavalli, guidata da un servo della regina di Candace, un eunuco, perché i servi della regina dove sei, uno che sono andati pericolosi. E come si dice, allora lo ferma e dice, vuoi venire su? Sì, vengo su, sì. Ho visto che mentre i cavalli vanno tu stai leggendo, cosa leggi? Ma, è un libro che dice, il profeta Isaia, però non so chi è, ma lo capisci? No, e allora perché lo leggi? Mi piace. Vuoi che te lo spieghi? Sì, allora Filippo gli spiega tutto, Isaia come Gesù è, soltanto che Filippo era sulla biga, ma non doveva faticare tanto. E dopo un certo punto, cosa è successo? Si parlava del battesimo e allora gli ha detto il servo, ha fermato i cavalli, dice qui c'è un ruscello, c'è dell'acqua, posso essere battezzato? E allora Filippo si isolò, ha battezzato, ma non ci capiva niente, la leggeva lo stesso, hai capito? Dopo ha trovato che gliela spiegava, è anche giusto questo. Scegli secondo la parola, regole di vita. Il rinnovamento della catechesi, quello passato, non quello nuovo. Avere una mentalità di fede significa educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere amare come Lui e sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione col Padre e lo Spirito Santo. Ecco, e qui c'è la parabola, sempre, che io amo immensamente, quella della casa fondata sulla roccia. Ogni castello che vedo sulla roccia, ogni casa sulla roccia, mi viene in mente questo, passando nelle nostre valli, proprio perché è la certezza che tu, la tua casa, non cadrà davanti alle intemperie, cioè la tua vita, nonostante le difficoltà, subirà delle crisi, ma non crollerà mai. Ricordati, quando apri la Bibbia, sei alla presenza di colui di cui essa ti parla, e che la parola non ritornerà a me senza aver portato frutto, come dicevamo. Andiamo verso la conclusione, poi ho altre cose da dire. La parola pregata e celebrata, cioè la parola nella liturgia e nella preghiera. Ecco, vedete che anche la preghiera di origine devozionale, la Chiesa desidera che sia fatta nello sfondo della parola. Il rosario, per esempio, il rinnovamento del rosario, il Papa ha voluto che proprio fosse un meditare con Maria gli avvenimenti biblici della vita di Gesù con Maria, e che ci insegnasse, che ci aiutasse. E possibilmente nell'annuncio dei misteri ci sia un brano biblico che si riferisse, e se vuoi anche un commentino. E che ci sia possibilmente qualche istante di silenzio prima di cominciare il Padre Nostro, perché la recita non diventi meccanica, ma ponga bene, ti fissi bene in testa lo sfondo della parola di Dio, in quel mistero, anche in un solo brano. È la parola meditata con la Madonna e col sottofondo musicale dell'Ave Maria. Ma soprattutto è la liturgia che deve essere assolutamente nutrita di parola. Come dicevamo all'inizio, quando, dopo aver letto la casa, sempre la parabola di Master, che era ormai frequentata dai addetti ai lavori, dai sapienti, il popolo era stato escluso, dopo poi si è riaperta, ecco, la riapertura del concilio verso la parola di Dio, la Dei Verbum, e Sacrosanto un concilium, che è quello sulla liturgia, raccomando la parola che adesso occupa grandemente la parte fondamentale della celebrazione eucaristica, ascolto la parola, senza la quale non si può celebrare la messa, mentre una volta, come dicevamo, bastava entrare all'offertorio, anzi il momento in cui si copriva il calice, allora valeva, e andava fuori quando il prete faceva la comunione, senza far comunione niente. Invece oggi è fondamentale a dire alla gente, sei puntuale, vai avanti prima, se poi appena, facciamo il foglio noi, anche se è sconsigliato di leggere durante la messa, ma prima va bene, è sconsigliato, però fate quel che volete, se riuscite a seguire meglio quello che importa. È sconsigliato dai liturgisti, che sono dei teorici naturalmente, guarda la perfezione, perché sono abituati alle grandi liturgie dei monaci, ci credo io che loro ascoltano bene perché l'hanno preparata con letture bibliche, ma uno che viene lì l'ultimo minuto legge cosa che, prima che riuscire a capire cosa sta, quindi serve, poi serve meditare a casa, serve meditare prima, ecco, importante è questo. E così anche i lettori della parola, mi raccomando, i lettori, siate fortunati di essere chiamati a fare i lettori, offritevi a fare i lettori, preparatevi a fare i lettori, leggete prima, se potete appena, ecco perché sarebbe bello arrivare un po' prima, perché noi speriamo che arrivino quelli che leggono un po' meglio, perché hanno questo dono, cioè si fanno capire, non che sono più bravi. E allora però glielo devi dare all'ultimo minuto, perché arrivano all'ultimo minuto e quello non può prepararsi bene, insomma. Quindi man mano che ci si matura, se c'è bisogno, così sapete che quelli responsabili di liturgia, che siete anche voi, sanno su chi contare. È un dono grandissimo leggere la parola, proclamare la parola di Dio, è un dono grandissimo. Tant'è vero che bisognerebbe anche, non solo al diacono, il sacerdote che dice il Signore sia nel tuo cuore, nelle tue labbra, perché tu possa proclamare il Vangelo del Signore, eccetera, no? Purificami, Signore, le mie labbra, che sono labbra impure, perché lo possa fare. Così almeno gli lettori delle altre letture, che non sono il Vangelo, almeno ricevere la benedizione del sacerdote per essere, perché non vai a leggere un pezzo, uno stralcio di giornale o di romanzo. E poi non si dice leggere, si dice giustamente proclamare la parola. E quindi non si deve leggere bene come leggono quelli della televisione. Non sempre leggo bene, ma comunque sono sempre. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire che loro fanno la svelta perché devono farci stare dentro tutto. Ecco. E poi loro devono un po' leggere, un po' dire a memoria, un po' leggere, un po' guardare, questo lo farà il prete che fa l'omelia, ma normalmente è il libro che parla. Ecco, a volte è anche conveniente alzarsi un po' a guardare se la gente dorme o no, così tiri su un po' la voce, ecco, guardare in faccia, neanche tenere sempre la testa bassa, non attiri l'attenzione, invece devi attirare l'attenzione, non su te ma attraverso te, sulla... E quindi questo è proprio bello. E quindi va detto adagio, va proprio adagio, che si capisca, che non si disperda. Mettere subito il microfono, prepararselo, meglio se uno va prima, a darci un'occhiata, che non arrivi, trovi la sorpresa, cercare. Pierino fa di tutto per andare a mettere a posto il foglio, ma adesso poi che sono cambiati i messali, sono mica belli, non sono proprio mica belli, i nuovi, e ci fanno un po' di confusione. E poi non si va col foglietto in mano, non si va. Anche se per sicurezza dice l'ho letto prima, me lo prendo su. No, c'è il suo libro, abbiamo pagato 80 euro, non vale più la pena usarlo. Quindi se per caso non è giusto verrà il prete, se ci allegano, capito. Però insomma voglio dire che è un grande dono. E quelli che non hanno questo dono, questo coraggio, perché sono delle persone... Sono degli insegnanti che tutto il giorno, e sono molti, non soltanto la vaga, molti insegnanti che parlano per una vita, per 35 anni, leggono e parlano i ragazzi nelle assemblee, in chiesa si emozionano. Ricordo l'Anna Maria Lara, la quinta Anna Maria, la Costa, pure legge benissimo, ha fatto la catechista insegnante, che nelle medie, quindi impegnativa, vicepreside, una volta ha tentato di leggere, se non ce la fa più, a metà gli mancava la voce, e allora io per non vederla cadere ho detto parola di Dio, e così è andato al posto, hai capito gente, proprio, è così, che di fronte non a tutti è dato di fare questo, però se qualche d'uno bravo c'è, come la Daniela, è venuta da via, è venuta da lontano, e si è offerta a leggere perché nella sua parrocchia leggeva, così si fa, non fa finta di niente, Perché sennò nessuno l'avrebbe sentita. Che canta bene l'abbiamo già sentito, lo diciamo noi, di venire a cantare. Ma leggere bene non lo sapevamo. Lo faceva a casa sua, perché non qui? Bene. Allora, ecco qui un episodio classico nella Bibbia, dal libro di Neemia, l'episodio di Esdra. È molto significativo perché è una liturgia bellissima, unica, descritta così bene nell'Antico Testamento. Come una messa, attenzione, il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra lesse il libro della legge allo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo porgeva l'orecchio a sentire il libro della legge. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore Dio grande, tutto il popolo rispose amen, amen, alzando le mani. Si inginocchiarono, si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. E poi qui non c'è tutta la, aspettatela a leggere, tutta la preparazione liturgica, perché fecero il palco, fecero l'ambone, e costruirono, c'è stato tutto un rito solenne, e alla fine tutti piangevano. Ma non perché leggeva male, perché si erano commossi davanti alla parola di Dio. Tutto il popolo prostrato piangeva, ringraziando Dio. È l'esempio biblico di proclamazione della parola di Dio in maniera solenne più bello che abbiamo nella Bibbia. Di cosa dice il Sacrosantum Concilium riguardo a questo proprio? Sacrosantum Concilium è il cosa, il decreto del concilio sulla liturgia, il primo decreto. Massima l'importanza della Sacra Scrittura nel celebrare liturgia. Da essa infatti vengono tratte tutte le letture da spiegare nell'omelia e i salmi da cantare. Del suo afflato, del suo spirito, sono permeate le preghiere, le orazioni, gli inni liturgici, da esse prendono significato, le azioni e i segni. Ecco, quindi ringraziamo Dio di averci dato il dono della parola. E poi chiediamo perdono, Dio, per i preti che la rendono noiosa delle volte con delle prediche che non finiscono mai, bisogna perdonarli, sono obbligati a fare l'omelia. Io però la faccio volentieri. Qualche volta mi aspetto anche che qualcuno faccia così, perché specialmente certi argomenti proprio ho messo l'orologio là in fondo, ma non lo vedo. Capito quando mi serve? È proprio grosso. Se proprio non volete essere maleducati, fate così. Io ho capito, non lo dirò. Ecco, qualche volta il Signore manda qualche bambino che fa, allora ho capito. No, noi non siamo abituati a tenerle qui da noi le cose lunghe, no? Dopo 10 minuti nella messa, perché è già carica, devo dire. Se vai a scuola, in 3/4 d'ora, una conferenza minimo 3/4 d'ora li segui bene, certo. E anche dopo, subito dopo. Allora mi è così, dopo passati 12 minuti, addio, perdi quello che c'era prima e allora tanto vale andare oltre. E infine, annuncia e testimonia la parola come sarà detto oggi. E il Papa Giovanni Paolo II nella Millennio in Eunte, nutrirci della parola ed essere servi della parola nell'impegno dell'evangelizzazione, questa è sicuramente una priorità per la Chiesa all'inizio del nuovo millennio. Servi della parola, non solo i preti, ma tutti i battezzati. E poi addirittura citiamo il codice, che non è quindi un codice come quello del diritto civile, ma è un invito che dovrebbe partire anche questo dal Vangelo. La Chiesa che sa, ricevendo il dono della parola di Dio come suo maggior tesoro, assume anche quello che è il suo massimo compito, ridonarlo a tutti. Quindi è diventato un obbligo ridonarlo a tutti, proprio perché una volta non si dava. E riguardo gli ultimi accenni biblici, che sarebbero tanti, che già vi ho detto, ma li rileggo. Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Siate di quelli che mettono in pratica la parola di Dio e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Ecco, ci sono qui alcune preghiere per prepararsi all'ascolto della parola di Dio. È sempre importante invocare lo Spirito Santo. Anche con un solo accenno, Signore illuminami perché possa, insomma, si possa comprendere e capire bene. Io adesso vi dico alcune curiosità perché sono interessanti, volevo dirvele prima ma velocemente che ho fatto. Paul Claudel era solito affermare che il rispetto dei cattolici per la Bibbia è enorme, al punto da tenerla sempre in rispettosa distanza. È un'affermazione purtroppo ancora attuale. Infatti, tra i cattolici praticanti, Spagna, Francia e Italia, solo l'80% ascolta la Bibbia in chiesa la domenica, di quelli che vanno a messa. E appena il 3% la legge più di qualche volta durante la settimana. Nel lezionario domenicale viene proposto solo il 3,7% dell'Antico Testamento e solo il 47% del Nuovo Testamento. Quindi uno che va anche messa sempre non conosce tutto il Vangelo, neanche la metà. Si comprende quale grado di ignoranza biblica c'è in coloro che partecipano alla liturgia domenicale, e sono i migliori. È poi allarmante il risultato di un'inchiesta commissionata da Famiglia Cristiana nell'ottobre del 2007, dalla quale risulta che il 69% degli italiani non ha mai letto per intero i quattro Vangeli e che il 15% solo il 15% ha letto in parte. È urgente dare un ulteriore impulso alla Bibbia. Gli italiani e la Bibbia, secondo una recente indagine condotta da Eurisco, risulta che il 75% degli italiani hanno la Bibbia in casa, ma anche che essi sono molto ignoranti nella conoscenza del tesoro sacro. Ce l'hanno in casa, in mezzo agli altri libri. Per esempio, il 58% sa che i Vangeli sono una parte della Bibbia. Ma il 26% pensa che non lo siano i Vangeli parte della Bibbia. Del resto basta qualche volta ascoltare i quiz, mentre mangiamo ci sono i quiz, quando ci sono le domande bibliche è una strage. E qualcuno dice anche, quando ero giovane facevo il catechista. E poi dice delle sciocchezze grandissime. Alla domanda, secondo lei Gesù ha scritto qualche libro della Bibbia? Il 65% risponde no, ma il 16% dice sì. Alla domanda, chi tra Paolo e Mosè è un personaggio dell'Antico Testamento? Il 76% è corretto, ma il 10% dice che è Paolo. Il 40% degli intervistati pensa che Paolo abbia scritto un Vangelo, e il 31% che lo abbia fatto Pietro. Il 77% non ha letto un libro di argomento religioso negli ultimi 12 mesi. Ecco, il lamento della Bibbia non letta, adesso lascio lì perché non voglio cadere, però io volevo finire proprio con il nostro Papa di Darwin, che finisca lui l'annuncio di questo ritiro. I consigli di Papa Benedetto per una corretta lettura della parola. Il Bruno Forte, su cui abbiamo camminato nei nostri appunti, Monsignor Bruno, dice così, la lettura fedele della scrittura non è un'opera di navigatore solitario ma vissuta nella barca di Pietro, capito? Cioè non il fai da te ma è nella comunità, insieme. Allora, cosa dice Benedetto XVI? Primo, sono 6 punti. La sacra scrittura non va frammentata ma va sempre letta nella sua unità e integralità. Una parte spiega l'altra. Passo dopo passo, si entra sempre più nel mistero originario e si apre sempre più quanto era inizialmente presente, ma ancora chiuso. Solo se si accoglie come un unico percorso e si impara a leggere la Sacra Scrittura nella sua unità, si può davvero trovare l'accesso alla bellezza e alla ricchezza della parola. Questo discorso è stato fatto ai sacerdoti della diocesi di Roma nella quaresima dello scorso anno. Secondo, la Sacra Scrittura è un cammino permanente con una direzione e un punto di arrivo, Cristo. Cominciando da Lui si può riprendere tutto il percorso ed entrare nella profondità della parola. Cristo è la chiave di tutto e, solo unendosi ai discepoli di Emmaus e procedendo con Cristo, rileggendo tutto nella sua luce di crocifisso risorto, si entra nel dono e nell'autenticità della rivelazione. Parlava i sacerdoti, quindi anche un po' di più teologo che c'è. Terzo, la Sacra Scrittura va letta all'interno del popolo di Dio che vive, è rinnovato e rifondato da Cristo, ma rimane sempre nella sua identità. I passi del cammino sono passi di un popolo. L'interlocutore privilegiato della parola è sempre il popolo di Dio guidato dallo Spirito Santo. 4. Una lettura completa della parola deve far compenetrare le 3 dimensioni sopra ricordate, della storia, quella di Cristo e quella della Chiesa. 5. La liturgia, cioè la lettura comune e orante del popolo di Dio, rimane luogo privilegiato per la comprensione della parola. Infatti proprio qui la lettura diventa preghiera e si unisce all'orazione di Cristo nella preghiera eucaristica. Quindi è la sua conclusione naturale, sfociare nell'Eucaristia, come ad Emmaus il discorso di Gesù è sfociato naturalmente nell'Eucaristia. E infine, la parola rimane sempre molto più grande di quanto ciascuno riesce a capire, come pure più ampia dell'esegesi dei padri e dell'esegesi critica. Esegesi vuol dire interpretazione dei testi. Questo consola perché è bello sapere che c'è ancora un tesoro inesauribile da scoprire e che ogni nuova generazione scoprirà nuovi tesori nella parola di Dio. È un permanente rileggere e un capire meglio quanto è stato detto prima, perché la parola di Dio è sempre davanti a noi. Mezz'ora di silenzio, mezz'ora vedo che ci arrivate, no? E poi, che vuoi prendere velocemente il caffè? Alle 11, vorrei che ci riunissimo per la risonanza in 3 gruppetti da 10, perché essendoci poco tempo un'ora, è che uno faccia risonanza, dica la frase più bella che gli è piaciuto, le frasi, e che magari faccia suggerimenti a riguardo anche pastorale, o anche parlare della sua esperienza davanti alla parola di Dio, bella e brutta. E allora in 10 qualcosa ci si dice, e si è meno intimamente. Una raccomandazione che farei, però non voglio dividere ciò che Dio ha unito, è che i coniugi, i familiari comunque, si dividano, perché portano più ricchezza, ne parleranno insieme, quindi portano a casa l'esperienza di 2 gruppi, e poi si condizionano di meno, perché uno dice, mi piacerebbe dire questo, ma mia moglie poi mi dirà, cosa ti è saltato in mente? Oppure, a me l'hai mai detto? Quindi, si è più liberi, eh? E allora, i gruppi se ne mettono 10 qui, e più di 10 si scappa, via, non c'è più posto. 10 là in fondo dopo il bar, e non prendo il caffè durante la cosa, però, là in fondo ci stanno 10, e 10 all'ingresso ultimo là in fondo c'è proprio una bella, non quello più piccolino bevuto che va in chiesa, nella chiesina, ma proprio quello l'ultimo, un bel salutino c'è. Capito? Io passo, se ce ne sono 11, uno lo prendo e lo porto via. No, insomma, però è bello che, capito? Si fa come risonanza. E poi, io che non posso partecipare tutti e 3, loro non partecipo a nessuno. E allora, voi vi scegliete una persona che sia generosa da tirare giù alcuni appunti, perché non dico le testimonianze personali, che uno fa volentieri lì e magari non vuole che nessuno, neanche il parroco sappia, se mai glielo dirà lui, ma che tiri giù le risonanze, quali sono le frasi più piaciute, e possono essere le medesime, ah, l'hai già detto tu questa qui, ne devo cercare un'altra, no, dilla anche tu, anche se tutti e 10 in senso la medesima, vuol dire che lo spirito ha spinto di lì, E poi anche suggerimenti di carattere pastorale, è giusto che li sappia, vero? Quelli. Allora, in ognuno una persona tra i più giovani, perché sono quelli che hanno la scrittura più veloce, mi scrive in un foglietto alcuni appunti, senza neanche dirmi che il gruppo è, dove era, eccetera, tutto nell'anonimato. Bene, mezz'ora, buon silenzio di mezz'ora. Alle 12 chi vuole, io spero che interrompiate, 12, viene qui a prendere l'angelo sull'obiezione del Papa. Ok? Visto che ci abbiamo, se così, se ci chiedono, avete preso la televisione, sì, per Papa, sotto il Papa, oh. Avete visto la foto, sì, così è un passato, okay. L'abbiamo portata per il Papa, vero?
Sì, ecco. Io avevo quel pensiero.
Ecco, sì. Dopo, se qualche d'uno mi ha un po' abusato...
Beh, è normale.
No.